Come diceva il grande Michael Jordan, vediamo se mi ricordo ancora come si fa.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Oh, allora diciamo così, abbiamo fatto una cosa alla veloce, ma siamo veramente pronti perché lui è diciamo un uomo solo al comando, giovanissimo cantautore, abbiamo di nuovo il piacere di riaverti qui con noi perché ci sei venuto a trovare, cos'era, primavera?
Maggio.
Però torni diciamo sempre con quel progetto che sta andando sempre più a fuoco.
Esattamente.
Se sono non che sta bruciando, ma insomma che si sta configurando. Allora, signore e signori, accogliamolo con un applauso, narratore urbano.
Cristiano!
Eccomi, buongiorno.
Momento. Ma Chris, che ti è successo la voce? Cosa hai combinato?
L'ho allenata un pochettino.
L'hai allenata un sacco, incredibile. Quest'estate ti ha fatto malissimo.
Sì, ma poi hai detto Cristiano, visto che ho queste caratteristiche un po' cristiane.
Un po' cristiano, questa... vagamente Gesù Cristi con esatto. Il tuo aspetto.
Esatto.
Come va? Prego, non ho sentito, chiedo scusa. Esattamente, ma l'ospite ce lo teniamo qui, è pronto il nostro super ospite, come l'ha già parzialmente annunciato Mao, l'organizzatore del salotto di Mao a cui ho preso anche parte, che salutiamo da casa per averlo ospitato qualche tempo fa. Come stai Lorenzo, che ci fai qui?
Bene, grazie. No, vabbè, sono venuto qui anche solo per comunque parlare o solo aiutare un amico in difficoltà.
Ma come? No, io in difficoltà, ma quando?
No, non è vero, no.
Come
no.
Se non ti avessi chiamato in lacrime dicendo Chris Gallio, non vieni, ti prego, vieni a darmi una mano, che sono preoccupatissimo.
No. Sono venuto qui con piacere.
Sì, beh, sarà un puntatone, sarà un inizio di stagione. Cominciamo subito alla grande con il nostro super ospite, ossia il narratore urbano. Ma prima di parlare con lui, prima di qualsiasi altra cosa, prima di tutto, cominciamo con un pezzo, perché oggi è un giorno molto particolare e coincide perfettamente con le tematiche della canzone.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Il mio coinquilino vuole uccidermi, fare a pezzi la mia identità, distruggere la storia e il mio passato mentre gli altri del palazzo guardano in silenzio ed omerta. Ho comprato un appartamento al primo piano di un bel palazzo, tutto ciò che era necessario senza pretendere troppo spazio. Una stanza per me e mia moglie, una in comune per i miei figli, arredata con tanta cura in modo da starcene un po' tranquilli. Ma una mattina di qualche anno fa ci fu una riunione di condominio, una famiglia del sesto piano asfissiata dal postino. Solo un tale con il suo cane sopravvisse allo sterminio. L'amministratore guardandomi disse sarebbe stato il mio coinquilino. E a nulla servì protestare, ribadire che in casa non avevo spazio e che il tipo si era fatto amico anche il più ricco del palazzo. E fu così che si prese il bagno, le stanze di soggiorno, pure il terrazzo. Lui la chiama ripartizione, ma si è trattato di un vero sfratto. Il mio coinquilino vuole uccidermi, fare a pezzi la mia identità, distruggere la storia che ho passato mentre gli altri del palazzo guardano in silenzio ed omertà. Da quel giorno viviamo in cantina, le chiavi di casa legate al collo, perché si evidente a tutta la scala che sono vittima di un grave torto. Pure da stretti ci siamo adattati a condurre una vita da carcerati, mentre i vicini di casa giocano a tombola coi carri armati. Ma il coinquilino non era contento, voleva avere anche la cantina. Così è iniziato a toglierci l'acqua, avvelenandola con la benzina. Nessuno ci ha mai difeso, zero stupore né meraviglia, neanche di fronte alle prove del fatto che aveva provato a stuprare mia figlia. Poi una sera lasciò quel mastino davanti alla porta dello scantinato. Ogni qualvolta che prendevo sonno lui mi svegliava con un latrato. Così una mattina d'inizio ottobre, dopo sei giorni senza dormire, ho piantato un coltello nel collo del cane lasciandolo in terra marcire. Da ste parti migliaia di morti valgono meno di un animale. Il coinquilino passa per vittima alla riunione condominiale. E così armato da tutta la scala ha dato fuoco alla mia cantina. Un mucchio d'ossa carbonizzate e ciò che rimane della mia bambina. Il mio coinquilino vuole uccidermi, fare a pezzi la mia identità,
sotto casa del mio vicino.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Ok, si comincia alla grande, cari spettatori e cari spettatrici, narratore urbano.
Buongiorno e buon pomeriggio, buona mattinata, insomma, non so.
Buon pranzo.
Buon pranzo a tutte e tutti, tutto quanto.
Come va? Come stai?
Allora, spossatissimo, no, scherzo, ho dormito. Vorrei fare la persona che si sente impegnatissima, in realtà. No, ho dormito, sono molto riposato, molto tranquillo e sono felicissimo di essere qui in radio con voi oggi.
E vai, è bello quando dicono di essere anche felici di passare.
Sì, assolutamente,
io punto solo a questo. Cioè, per me basta, stoppiamo la diretta, sono
guarda, mi, se, guarda mi sento a casa, te lo posso dire. Mi sento a casa in questo momento.
Quindi... questo pezzo, il mio coinquilino vuole uccidermi.
Sì.
Abbiamo più o meno capito le tematiche. Perché, dove, quando, in che momento è partita la costruzione di questo pezzo?
Ok. Allora, vabbè, era un periodo in cui... sono 3 anni che si sta parlando di quello che sta accadendo in Palestina, del genocidio di Israele, che sta mettendo in atto un genocidio con la complicità delle potenze occidentali. Quindi diciamo che era una tematica che era nell'aria, come è nell'aria da circa 3 anni. E mi ricordo che era il periodo in cui Israele aveva invaso il Libano facendo quell'operazione Lampo di pochi giorni, in cui è arrivata fino a Beirut e ha in qualche modo fatto questa prova di forza, in qualche modo, per dimostrare che è in grado anche di devastare altri stati oltre la Palestina. E mi ricordo che ero a lavoro, nel mio precedente lavoro lavoravo per un'azienda che si occupa di B&B, di Bed and Breakfast, e dovevo fare appunto da portinaio, cioè nel senso di base avevo le chiavi degli appartamenti e io andavo ad aprire ai turisti che arrivavano da tutto il mondo. Ed ero in questo appartamento vicino al Lingotto che stavo aspettando che dovessero entrare i turisti, e ho riflettuto sul concetto: ma cavolo, potrebbe essere interessante una roba tipo spiegare questa metafora, cioè quello che sta accadendo con una metafora, la metafora del palazzo. Mi ricordo che era questo palazzone di 9 piani, io mi sono dovuto fare le rampe di scale a piedi perché era senza ascensore. E intanto stavo riflettendo su quest'idea, come la metto in pratica, come posso parlare di Palestina senza sembrare retorico, senza dire la guerra è sbagliata, Israele è...
Israele è una merda.
No,
subito.
È una merda.
Non siamo riusciti a superare il quarto d'ora,
no,
senza dire questa prova.
Scusate,
bene, okay.
ce l'ho un po' a morte in questo momento, da quel punto di vista. E quindi niente, come riesco a raccontare questa cosa in maniera, cioè senza sembrare retorico, senza sembrare il privilegiato occidentale che vi racconta: oddio, quello che sta accadendo è tutto sbagliato, però intanto io sono comodo seduto sulla mia poltrona. Allora io in punta di piedi cerco di entrare e di raccontare quello che è successo prima del 7 ottobre 2023. Quindi come si è arrivati a quello che poi è il conflitto attuale e il genocidio in atto, con tutto quello che Israele ha fatto per occupare il territorio palestinese, con una metafora.
Tra l'altro, a proposito di metafora, a proposito di 9 piani di scale, io sto pensando anche che la metafora l'hai costruita adesso, dimostrando quanto è faticoso fare un'invasione. Oh, 9 piani di scale a piedi ogni volta.
Oddio.
Che fatica. Madonna, il sudore.
Sì, diciamo che loro mi sembrano abbastanza attrezzati, cioè nel senso, per fare queste invasioni. Cioè, sono tecnicamente l'esercito più potente del mondo contro dei tipi con i lanciarazzi e le molotov.
Sì, guarda,
qualche mitragliatore.
Ti
sì.
Dico, ieri sera ho visto un nuovo monologo di Filippo Giardina, che è uscito giusto su YouTube. A un certo punto lui raccoglieva le idee con una metafora semplicissima.
Vai.
Il conflitto israelo-palestinese si riassume con la gente che muore di sete e gli altri che annaffiano le piante.
Mi piace.
Ho detto ok, secondo me è onesta questa metafora, direi che ci sta.
Sì,
questo
sì,
un
sì,
po'
sì.
Di parte, perché mi piace Giardina.
No, ma quuoto la metafora.
Tu sei molto attivo per quanto riguarda le tematiche sociali. Perché, in che momento, cos'è successo? A un certo punto hai sentito questa necessità di affondare il coltello dove, come si può dire, dove c'erano gli argomenti più difficili.
Sì, nel senso che allora sentivo, era un periodo, i primi anni di università, in cui da una parte vedevo il mondo andare sempre più in declino, cioè considerante che più o meno ho iniziato a scrivere canzoni nel periodo in cui Trump saliva al potere, in cui in Italia c'era appena stato il referendum Renzi, quello che poi ha portato, cioè che da una parte ha limitato i danni di Matteo Renzi, dall'altra parte ha portato ai successivi vicissitudini di governo, quindi questi governi instabili, quindi c'era un periodo di forte instabilità, il movimento delle sardine anche in quel periodo lì. E dicevo, ma cavolo, ma com'è possibile che la musica, che ha sempre avuto un ruolo decisivo nel raccontare i tempi che corrono, non si sta esprimendo su questo mondo che cambia, su questo mondo che peggiora, ma sono tutti impegnati a raccontarsi in quel periodo la tachipirina 500, che se ne prendi due diventa 1000. Non voglio dissare Calcutta.
No,
Calcutta,
no, adesso noi vogliamo Calcutta in radio che venga a rispondere a questa provocazione.
Non è una provocazione, a me Calcutta piace, quindi io difendo Calcutta. Però era il periodo in cui c'era l'indie italiano che stava esplodendo e stavano tutti facendo l'imitazione di quel fenomeno lì. E dall'altra parte io sentivo la necessità, mi mancava un po' il resto, se vogliamo, mi mancava un po' il contenuto politico, il contenuto sociale, l'analisi.
Ok, allora facciamo così, per rimanere in tema, per descrivere ancora meglio questa situazione, passiamo subito a un altro pezzo del narratore urbano, così anche i nostri spettatroci e le nostre spettatrici possono avere le idee più chiare.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Odio le divise, quelle in crisi, sangue di famiglie uccise, persone divise. Ho invise le divise con le idee golpiste che hanno liste più lunghe delle feste inse. Altro che partigiani, servi degli unici criminali, figli dei salesiani, poltrona sui colli romani, che invece di alzar le mani hanno le tasche piene sì di cash money. Chi controlla i controllori, Giovenale o Seneca, che ti pestano di più se arrivi dal Senegal. E lampante che l'appello del contante più importante della fedina penale. Osannati dall'ordine dei clickbait a schiera di giornalisti tra le fila degli haters, quelli che non distinguono po' per danice, d'occhio da matrice, il gesso dalla vernice. Non sono mai stato bravo nelle azioni umane, non sono mai stato ignavo come delle cavie. Provo schifo gente ignare quelle milionarie, per questo raccontavo narrazioni urbane. Non sono mai stato bravo nelle azioni umane, non sono mai stato ignavo come delle cavie. Provo schifo gente ignare quelle milionarie, per questo raccontavo narrazioni urbane. Odio il leghista, quello un po' fascista, posta gattini quando affogano i bambini. Si crede nazional popolare come rapprelista, ma un nazional socialista. Odio la finta sinistra, un po' pervenista, finta progressista, finta ecologista, invece di stare dalla parte degli scorzi e mesti, sta con Scanzi e Renzi. Famiglia tradizionale, il male sogna un paese in cui si è liberi di amare e di scopare chi ci pare senza guardare il genitale, patto sia un rapporto consensuale. È evidente sia al contrario di questo Stato italiano, che un po' come in Vaticano sotto i 25 meglio se minore lo trovi già nell'album. Democrazia defunta, ora è burocrazia, personaggi deprecabili nel nostro set, il si suona ma anche lui in cacofonia. Ho bisogno di un reboot, di un reset, Democrazia defunta, ora è burocrazia, personaggi deprecabili nel nostro set, il si suona ma anche lui in cacofonia. Ho bisogno di un reboot, di un reset, Non sono mai stato bravo nelle azioni umane, non sono mai stato ignavo come delle cavie. Provo schifo gente ignare quelle milionarie, per questo raccontavo narrazioni urbane. Non sono mai stato bravo nelle azioni umane, non sono mai stato ignavo come delle cavie. Provo schifo gente ignare quelle milionarie, per questo raccontavo narrazioni urbane. Provo schifo gente ignare multinazionale, 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 per questo raccontavo narrazioni urbane.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Beh, direi più chiaro di così, cari spettatori e cari spettatrici, per quanto riguarda le dinamiche trattate, insomma, dal narratore, direi che...
Vabbè, sono spietato che...
Sono spietato!
Che problema c'è? Anzi, siamo spietati, cioè, nel senso, perché la spietatezza comunque viene trasmessa anche da Luca e da Giorgia, i miei soci e compari.
Che salutiamo, ragazzi!
Che salutiamo, cioè, ovviamente.
Top gruppo. A questo punto, guarda, me l'hai lanciata così, sono spietato, sì. Ho una domanda. Io in realtà ho visto le tue interviste prima del Covid e poi dopo il Covid, c'è una differenza, sì. Secondo me, cos'è successo? A parte il Covid, ovviamente.
Cioè, in che senso? Spiegamela meglio questo concetto.
Io ho notato proprio una differenza tua nell'approcciarti sia alla tua musica sia alle interviste in generale. Cioè, prima magari era soltanto perché eri all'inizio, quindi magari eri, sì, un po' più timidino, ma io ho proprio notato invece anche un'impostazione differente sui pezzi.
Sì, probabilmente. Allora, c'è da dire che quando ho iniziato non avevo, secondo me, ancora... Cioè, avevo idea del fatto che volevo parlare di determinate tematiche, perché comunque fine delle trasmissioni a Zucchero Filato, a Granchietti, a 1939. Quindi le tematiche c'erano. Però diciamo che la rabbia politica poi è andata evolvendosi con il peggioramento del mondo che mi circonda. E quindi, di conseguenza, quella rabbia... che prima era latente ed era un modo molto analitico, cioè era sfruttata in maniera molto analitica e anche quasi impersonale, cioè fine delle trasmissioni, se analizzato proprio dal punto di vista testuale, il mio punto di vista, cioè, non è mai raccontato, cioè non dico mai io, Alekos Zonka, penso questo, cioè io mi limito sempre a raccontare delle storie tramite le quali faccio passare il mio punto di vista, che è un po' anche quello che è stato ripreso con Il mio coinquilino vuole uccidermi, però arriva dopo la consapevolezza di scrittura molto più personale, molto più diretta, molto più io penso queste determinate cose che c'è all'interno di Control come brano, cioè come album. In Control sono io che dico, io penso questo della polizia, io penso questo della politica, io penso questo della società. Dico della polizia perché si parlava di narrazioni urbane, mentre invece, cioè chiaramente con le dovute estremizzazioni, perché poi si parla sempre di un cioè c'è sempre una fase artistica, cioè un'esasperazione artistica, perché l'esasperazione artistica è funzionale a far passare i temi. Detto questo, la fase di io racconto una storia e tramite questa storia faccio arrivare quello che io intendo dire, possiamo dire che è stata ripresa con Il mio coinquilino vuole uccidermi. Ah, una nuova fase.
Okay. Tu, per te, Lorenzo, tu, se non sbaglio, comunque, a parte appunto narrazioni urbane che te l'avevo fatta sentire a casa, è un po' una novità il narratore.
Sì.
Com'è? Come l'hai sentito? Come ti senti dopo aver sentito una sua canzone?
Beh, cioè, allora, è molto particolare comunque come tema, nel senso anche solo il coinquilino, però ne ho viste di cose effettivamente tra coinquilini, quindi sì. Potrebbe combaciare come, sì. Come tematica, sì.
Sì, cioè la metafora appunto poi, esatto. Con Israele e la Palestina, sì. Che va di pari passo con quella del...
Effettivamente sì, è proprio spiccicata, legata.
Comunque le tue passioni non sono solo legate... oggi mando una giornata difficilissima per la mia parlantina. Dicevo, ah prego, no... Aveva qualcosa da chiedere? No, ok. Non sono solo legate alle narrazioni urbane, ma sei anche un gran bel nerd, se la possiamo dire, questa roba.
Ok.
Perché so che tu sei molto appassionato di Star Wars.
Più o meno.
Come più o meno?
Ma no, non
so. Ma non è vero.
Non così esagerato.
Ma come? Cioè, la prima volta che ti abbiamo parlato praticamente quasi tutto il tempo.
Vabbè, io reputo che Star Wars sia una delle più grandi saghe cinematografiche di tutti i tempi. E conosco l'universo cinematografico di cui ne fa parte, più o meno i personaggi le so, le storyline le conosco, le serie minori me le sono guardate. Detto questo, non giro con il merch di Darth Vader, quindi purtroppo ti devo affondare.
E no, invece io ti rispondo di nuovo, in che modo sei riuscito ad incastrare una canzone all'interno del tuo album, okay, dedicata ad Anakin Skywalker? Okay. Perdonami, eh.
Ok, lì ci arrivo, perché comunque Star Wars... Ed è lì che io ti dico, sì, allora su questo sono nerd, e l'epica moderna. Cioè Star Wars va di pari passo con quello che un tempo erano gli Aedi, Omero, poi è stata la letteratura la grande letteratura mondiale, cioè nel senso Star Wars è il sostituto di quella roba lì a livello, la grande epopea di massa. Detto questo, è chiaro che Anakin Skywalker diventa quindi il simbolo della persona incorruttibile che però dalla paura viene corrotta in qualche modo, e quindi era funzionale usare Anakin Skywalker per raccontare uno stato d'animo.
Ok, ok, dai, abbiamo trovato una mediazione, siamo d'accordo?
No, io, cioè nel senso, possiamo dire sono un grande fan di Star Wars, ma non mi reputo nerd, perché nerd secondo me è il limite in cui tu poi inizi a comprare il merch del secondo me è quello il limite.
Scusate. Ok, ci può stare.
Quindi io sono un grande fan di queste grandi saghe e non solo di Star Wars, ma non ho mai speso soldi per comprare la Morte Nera, no, beh, Lego da 999 euro.
Però sai quanto costa?
Ma perché invece sono un nerd di Lego.
Ah, ok, va bene.
Su quello sono nerd.
Ok, dai, ci sta. Tra l'altro abbiamo notato pure una mezza citazione a Watchmen all'interno del pezzo di narrazioni urbane. Però dai, voglio dire, quello ci sta, cioè, per me.
Le citazioni cinematografiche arrivano sempre, quindi in qualche modo trovo il modo di inserirle.
Quindi per te Watchmen è stata una citazione cinematografica o fumettistica? Cioè tu sei più legato al film o al fumetto, così?
Io ho visto il film.
Ah, ok, ok. A me piace un sacco il film di Watchmen, okay. Però dai, vogliamo andare un po' a concretizzare questo discorso che abbiamo fatto finora. Ci sentiamo Anakin Skywalker una volta sola.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
La paura ci consuma.
Sì.
Anakin Skywalker politico, in realtà l'interno
Star Wars è politico.
No, io parlavo proprio come personaggio che poi a un certo punto viene corrotto. Allora, parlando di attualità, chi potrebbe essere l'Anakin Skywalker di questo periodo storico?
Siamo tutti Anakin Skywalker.
Ma no, ma io parlo di una persona che può fare qualcosa, non io che faccio il gallo del pollaio, che insomma in un'oretta l'abbiamo chiuso.
Secondo me siamo tutti Anakin Skywalker, nel senso che ho proprio notato, tu hai menzionato il Covid all'inizio dell'intervista, e secondo me lì c'è il punto di cesura, nel senso che ho visto proprio la società cambiare radicalmente, diventare molto più arrabbiata, molto più violenta, molto meno disponibile nei confronti delle altre persone. Mi è capitato ieri di litigare per un parcheggio con una persona che voleva quel posto lì, nonostante fosse un posto segnalato per disabili, cioè nel senso che voleva mettercisi con la macchina sua personale. Mi è capitato a Torino, quindi, cioè, per dire, all'ordine del giorno che mi capita di confrontarmi con persone che sono in maniera violenta, in maniera incapace di discutere. E poi questa cosa viene portata su larga scala a livelli esponenziali. Non ti saprei dire chi è il politico, il personaggio che è l'Anakin Skywalker che è stato corrotto, perché di base tutti i personaggi che conosciamo della politica attuale sono tutte persone che già sappiamo chi fossero questi personaggi, cioè già li conosciamo. Cioè, parlo della politica estera, Trump, nel momento in cui è salito al potere sapevamo tutti di che cosa, dove sarebbe andato a parare. Netanyahu, basta prendersi le interviste di 40 anni fa e le idee sono sempre le stesse da 40 anni, sappiamo benissimo da che partiti politici e di che matrice è l'origine dell'attuale governo italiano, quindi cioè nel senso, su quello noi abbiamo già, cioè gli strumenti per capire cosa avrebbero fatto queste persone c'erano, la popolazione civile però c'è, cioè, molta ignoranza, molta poca voglia di informarsi, molta poca voglia di approfondire quella che è anche banalmente la storia recente, e questo significa, si traduce in incapacità di prevedere quelli che sono i fenomeni che stanno avvenendo.
In che occasione sei stato tu Anakin Skywalker? Una roba che ti viene così proprio sul momento. Ero io quello che voleva parcheggiare nel posto di Zab? No,
quello no. Mi capita spesso di essere Anakin Skywalker, cioè io cerco di dare il meglio di me, però in tantissime situazioni per paura poi sono quello che diventa, che si fa mangiare dalla rabbia. Io ho un piccolo problema anche di, cioè nel senso, come persona tendo ad essere irascibile, tendo ad essere a scaldarmi facilmente, e questa cosa poi mi porta a passare dalla parte del torto spesso, e questo è una parte del mio carattere con cui purtroppo sono nato, sto cercando di lavorarci. Però diciamo che Anakin Skywalker come brano serviva anche a esorcizzare quella parte di me. Quindi sì, a me capita spessissimo di essere l'Anakin Skywalker di questo brano.
Ascoltando l'album ho sentito un po' di influenze varie di alcuni artisti che secondo me ti hanno influenzato dal punto di vista dell'ascolto. Vai. Io ti dico i nomi che mi sono venuti in mente e tu mi dici quanto è vero, quanto è falso, sì, e cosa manca.
Vai.
Allora, una è facilissima, Verdena, ma perché c'è un pezzo che si chiama Verdena, quindi...
Sì, direi di sì, anche se il pezzo non suona minimamente Verdena.
No, sono d'accordo.
Ed era il gioco con cui volevamo triggerare l'ascoltatore. Infatti è arrivata gente: ah, ma il pezzo non suona come un pezzo dei Verdena. Questo è un personaggio
vero,
noto nel panorama musicale torinese, che è arrivato da me incazzato: ah, ma il pezzo lo chiami Verdena e non suona come Verdena. Sì, era il gioco, ti stavamo triggerando, però evidentemente
dopo voglio sapere chi è, ma me lo direi a microfono spento. E vai. Poi, secondo artista, Rancore.
Sì.
Olè.
Sempre.
Rancore è troppo forte, grande Rancore.
Dal coltello del Tufello, che io amo Rancore.
Giro col coltello, quando giro per Tufello, giro col coltello. Ecco.
Eccolo qua. Vasco Brondi, le luci della centrale elettrica.
Sì. Sì, abbastanza. Molto di più nei primi dischi. Molto meno nel nuovo percorso di narratore urbano, e sta un po' sparendo all'interno di quello che sono in alt. Non penso che ci siano riferimenti a Brondi come artista, però lo è stato e lo è sempre comunque a livello di penna, in particolare nelle parti più spoken.
Sono d'accordo, se non sbaglio, se non ricordo male, avevo proprio detto c'è Vasco Brondi qui in Granchietti. Non so se
sì, in generale fine delle trasmissioni come EP è proprio tanto debitore a Brondi, forse anche 39, anche Proprietà di un fotone. Proprietà di un fotone proprio lo cita direttamente,
è vero, è verissimo.
Quindi sì, sono canzoni che sono molto debitrici, ma anche perché proprio suonavo chitarra e voce un po' come Vasco Brondi, Le lucide nel centrale elettrica agli inizi,
come anche tra l'altro quando eri ospite da Mao. Sì, eri proprio solo tu, sì, con sì, la sì, chitarra sì, eccetera. E non so, qualcuno che invece secondo te c'è e io non ho notato?
Caparezza.
Ah sì?
Caparezza sì.
Vabbè, ma solo perché è rap un po'.
Però Caparezza ha portato il rap politico in Italia in quella maniera, cioè con quel citazione. Perché è vero che il rap e la politica sono sempre andati di pari passo, anche Fabri Fibra ha portato il rap politico in Italia, però quel citazionismo, quel modo di giocare con i riferimenti, cioè la roba di classe è debitrice tantissimo a Caparezza, anche proprio come mood, come ironia, come taglio, anche il fatto che ci sia questo synth molto perculante che fa puacca puacca puacca, cioè quella roba là è caparezziana. Poi secondo me, vabbè, a livello internazionale ti dico Control, per quanto riguarda il mixaggio, chi l'ha mixato aveva in mente Skintifia dei Fontaines DC, però non so se questa cosa traspare, e aveva in mente anche Slow Tie, che secondo me è un altro artista che invece per quanto riguarda il tiro internazionale potrebbe essere tra i riferimenti, molto più probabilmente nella parte alt. Vabbè, i Ministri secondo me hanno avuto un peso decisivo nella componente rock, come tutte le band, cioè italiane. Poi Divi avrà il suo peso nella produzione di alt, quindi essendone il produttore, quindi chiaramente quella parte lì c'è e emergerà in una componente. Di Verdena sicuramente, ma su live ti dico i Rage Against the Machine, ma non voglio pisciare troppo in alto, quindi
ok, sì sì, anche
mi
perché
fermo molto prima, ecco,
e tanto, cioè è citare tanto, loro, cioè, è veramente tanto.
Ammetto che mi piacciono, quando penso a musica politica penso a loro, quindi chiaramente mi devo interfacciare con quella cosa lì. Detto questo, loro sono dei giganti e noi siamo gli gnomi vicino, però
Si parte tutti gnomi in qualche maniera.
Si parte tutti gnomi, c'hai anche ragione.
Quanto sei tu, come si può dire, il compositore su tutti i pezzi, e quanto invece c'è una componente autoriale da parte della batterista e del bassista?
Allora, su Control, parte delle linee melodiche sono composte da me e parte no. Cioè, nel senso, la roba di classe è stata composta da Giorgia, anche proprio la parte di synth in collaborazione con Giovanni, il nostro ex tastierista. Luca ha composto il riff di Narrazioni Urbane, mentre io sono quello che ha pensato un po' la linea vocale di melodica di Champs-Élysées, per fare degli esempi. Su alt io non ho composto niente,
cioè, ma va,
niente,
incredibile.
Su questo nuovo lavoro io non ho composto quasi niente,
se non i testi,
sono l'autore di tutti i testi, ma la parte compositiva è totalmente in mano a Giorgia e Luca, per cui proprio perché siamo diventati una sinergia, cioè da questo punto di vista io porto la parte testuale, la parte di idee, loro portano la composizione musicale, e si sente, secondo me si sentirà ancora di più che loro sono fondamentali da questo punto di vista, e è un peccato non averli qui oggi in studio.
Vabbè, però li salutiamo. Avrebbe fatto piacere anche a me. Nulla impedisce di un vostro ritorno, insomma, magari tutti e tre, tutti assieme.
Potrebbe essere un lanciamolo come auspicio per rivederci prossimamente.
Dai, allora facciamo così. Purtroppo ci devi salutare, perché sì, purtroppo gli impegni del narratore sono urbani. Mettiamola così. Io direi che lascio qua, mentre tu esci, lascio qua per i nostri spettatori, cioè le nostre spettatrici, la roba di classe, visto
va
che
bene,
ne abbiamo parlato
va
tantissimo.
Bene, va bene.
Allora,
va
grazie mille.
Bene.
Grazie mille per essere venuto.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
Alla prossima.
Ciao.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com. Yeah.
L'estate più calda degli ultimi anni, comunque più fresca di quella che segue una cena di classe di bimbi viziati, yao, che si fan le seghe, conto di papi, conto di mami, fuori l'elenco degli avi, fuori gli esami, bravo, ecco gli applausi, bene, capi firmati, la cultura è uno status da privilegiati, questione di reddito, master all'estero, gli altri sfigati vendono un rene per stare al passo, salotti bene sì ma al collasso, sono un classico, la classe del classico classista, classifica gli altri per certe classi, anche l'uni ha fatto buco, fucco il palco tipo buco, laurea comprata mi resta il dubbio, se una cagata è un pranzo a cuppio, chi non dorme per lo studio, con l'esame a porte chiuse, questa la taglio come un chirurgo, disco e monete tipo il trucco elected. Io a cena coi bianchi colletti, che un po' come certi bidelli, in 10 secondi sono più che molesti, ah. Non so se profumi di canale d'Amsterdam o d'attivista di Instagram, ma sembri una rivista da rivista. Io vendo ciò che creo, il mio punto di vista, lo faccio per me stesso, sti cazzi la statistica, che poi l'arte di sti tempi ha perso di significato. Non pensa a provocare, ma pettinare il personaggio, un po' come i provinciali pieni di dogmi morali, ma farsi cazzi degli altri, sono tutti molto bravi. Per questo dove vivo, io sono l'eremita, mica il rapperino che gioca a far remida, compra la sua vita, non l'affronta senza averla vista. Clientelismo, il cuore del campanilista, docenti indecenti senza dignità, per l'eredità dell'elite che fa it, è forte questa società. Fatti con lo stampino, un futuro è un pacco bomba da Pechino, compra l'esperienza come il vino, sputa in faccia al poveraccio prosecchino, io non ce la faccio, il problema è tutta questa merda, questo sfarzo, e loro sono il cancro del paese che non arriva a fine mese, dice io vi
ammazzo. Ok. E niente, mi sono affezionato e in realtà mi sono dimenticato di dire una roba, e quindi ti chiedo di lanciarla questa cosa prima che vada, mi appropinqui.
Assolutamente, assolutamente. 28 novembre, ragazzi, siete tutti invitati al Bla Bla di sì. Torino per un live del narratore urbano, no, che alla fine
contestualizziamo.
Vabbè, allora,
la data di Torino si inserisce all'interno del Realpolitik Tour del 2025, che è il tour che serve a lanciare Il mio coinquilino vuole uccidermi. Suoneremo in diverse città d'Italia. La prossima data sarà a Milano, poi abbiamo Mantova, Genova, Recanati, Bari, Palo del Colle, Benevento, Roma, Napoli, Terranova, Bracciolini in provincia di Arezzo, Tolmezzo in provincia di Udine, Genova, forse l'ho già detta, e ovviamente anche Torino, patria natia. 28 novembre saremo con il Maestrale, un gruppo di cari amici che vogliamo tanto bene, che abbiamo invitato sul palco con noi, e sarà il Bla Bla, siateci 28 novembre.
Grande, grande, grazie mille. Adesso grazie basta, abbiamo veramente finito il narratore.
Scappo.
Arvez, state belle. Rimaniamo qua, io e il buon Lorenzo, per farci la seconda mezz'ora, perché il buon Chris, insomma, ci ha smollati qua. Ci ha completamente così abbandonati a noi stessi, Lore. Cioè, è incredibile. Uno si aspetta un grande professionista e poi finisce invece in giro per impegni, per cose. Incredibile.
Io purtroppo non ho niente da lanciare se non un marsupio.
Hai un marsupio da lanciare? Allora facciamo così, potremmo lanciarcelo a vicenda tipo pallavolo, ok? Mentre in realtà lascio così un estrattino, perché è vero che Chris non è venuto personalmente, direttamente a mostrare il suo audio, il suo vocio, il suo persono, però ci ha mandato un salutino e io, cioè, mi sentirei cattivo nel non farlo sentire.
Ragazzi, ciao a tutti, sono Chris Galli, ben ritrovati, pronti per una nuova stagione su R18? Anch'io, certo, Direte: come sei pronto? Vergogna, è la prima trasmissione, tu non sei neanche in studio e fai sempre fare a Anton tutto. Ragazzi, credetemi, oggi non riesco a uscire dal mio pollaio casalingo perché ho avuto l'influenza e tre belle pollastrelle sono venute per togliermela e c'erano quasi riuscite, ma sono spompatissimo e non riesco neanche a parlare. Sono un vergognoso, ma perdonatemi. Martedì prossimo, fino a tutto l'anno, cercherò di essere sempre presente in studio. Ciao Anton, auguri.
Auguri, auguri anche a te, auguri anche a te. Cioè, questo qua, no, prende, entra, voglio fare la radio e poi scompare, sparisce, fa le sue cose, non si sa, entra, esce. Minchia, la spacco sta cazzo di radio, avrebbero detto i pinguini, i tattici nucleari. No, non erano loro.
No, non erano.
No, chi era? Chi era? Caparezza.
Caparezza.
Ah, sì, sì, era lui, era lui. E niente, com'è stata per te allora questa esperienza? Narratore urbano, prima volta che lo conosci di persona e senti i pezzi davanti a lui, insomma, un ascolto. Come si può dire, devi anche metterci la faccia, cioè paura, esprimere le tue vere sensazioni.
Diciamo, me lo aspettavo diverso, giustamente, come invece è una persona a modo, molto simpatica comunque.
È vero, allora, quello che posso dire assolutamente è che a modo sembra quasi un borghesotto. No, nel senso sembra, cioè, se ascolti i pezzi trovi un soggetto, quando lo incontri di persona tendenzialmente è diverso.
Sì.
Sì, molto molto diverso. Molto diverso, e voglio sottolineare questa sua diversità con il prossimo pezzo che mi ha divertito. Mi ha oggettivamente divertito, l'ho trovato strafigo. La prima volta anche questo l'ho sentito a Spazio 211, che diventa ancora una volta il centro di nuovi artisti, nuove come si può dire, emozioni in giro per la città di Torino. E quindi niente, se mi dai il permesso, come ma dicevo, certo, sempre con Chris,
ma certo,
se mi dai l'autorizzazione, io ti faccio sentire quest'altro pezzo che potrebbe piacerti.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Gli Champs-Élysées, io e far esplodere gli Champs-Élysées, io e te. Far esplodere gli Champs-Élysées, io e te. Far esplodere gli Champs-Élysées, io e te. Te.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Allora, dunque, nel borsello di Lorenzo possiamo trovare mirabolanti oggetti, ossia il suo portafoglio con chiavi annesse.
Bella.
Rindondanti.
Non le perderò mai quelle chiavi.
Beh, fino a quando io non le tolgo dal borsello, probabilmente sarà per colpa mia. Un telefono. Ma scusa un attimo, allora. Premessa, voi non conoscete Lorenzo. Io sì. Quest'uomo ha dei problemi con i telefoni. Cioè, questo soggetto ogni tot rompe un telefono. Ma soprattutto, anzi, non è vero, non è che rompe il telefono, utilizza lo stesso telefono per tipo 45 milioni di anni. E esatto. Cioè, non so come dire, ma soffre. Cioè,
quel telefono lì, quell'Honor lì, ormai, cioè, è rimasto nel marsupio, non l'ho ancora tolto.
Come direbbe il nostro amico illustratore Michele il Toscano, onore.
Onore. Sì, onore perché ha 8 anni quel telefono.
Ecco, quindi. Ma tu l'avevi cambiato, perché di nuovo qua?
Perché mi sono dimenticato.
Cioè, tu ti sei dimenticato di togliere dal borsello il telefono,
sì,
vecchio rotto.
Esatto.
Quindi tu in tasca hai un altro cellulare.
Eh sì.
Cioè, lo sai che con questi capelli, sta barba e il doppio telefono ti prendono come uno spacciatore, tipo subito. Vabbè. Cioè, adesso devi dare insomma spiegazioni anche a me.
Vabbè, me lo sono dimenticato.
Me lo sono dimenticato, certo.
Allora, lì,
adesso facciamo un salto da Ezio Dema, il presidente di ECS, e vai a spiegare a lui questa
va
cosa.
Bene,
insomma,
avrò delle argomentazioni.
Presidente. Poi Caroli Hotels.
Ah, sì, okay. A Lecce, dove sono. A Gallipoli.
Sei stato a Gallipoli.
Sì.
Hai lavorato. Cosa hai fatto di bello?
Avevamo un campionato di boccia.
Attenzione al microfono, mi raccomando.
Avevamo un campionato di boccia, quindi sì.
Ok, boccia e non bocce, perché?
Perché allora la boccia di base paralimpica si.
Intanto ho trovato un elastico.
Quelle per allenamenti comunque.
Ah ok, non per le gare.
Dalla boccia cambia sia il campo in sé di gioco che anche il materiale di cui è fatto la boccia in sé, perché è di tessuto.
Ok.
Quindi è più adatto per appunto giocatori in carrozzina e con gravi anche disabilità e disabilità di vario genere.
Tra l'altro, se non sbaglio, siete andati forte questa volta.
Questa volta sì. C'è abbastanza, diciamo, ci sono sempre delle lacune, perché non, secondo me, che devono essere colmate con l'esercizio e la pratica, anche perché una volta a settimana un allenamento non basta, bisognerebbe...
Servirebbero più allenamenti.
Però non c'è né il tempo, né lo spazio e né le palestre, che purtroppo mancano. E le sovvenzioni, però.
Ah vabbè, ma insomma dai,
ma lì non
siamo già stati abbastanza politici per tutta la puntata.
Esatto,
direi che
esatto. No, non ne parlerò, anche perché comunque non faccio parte del direttivo, quindi
non è il caso. Poi abbasso un attimo la musica, abbiamo un, mamma mia, un braccialetto ancora in plasticato.
Sentite
che roba. Bellissimo, bellissimo. Una sezione ASMR non l'avevo mai fatta in puntata. E questo cos'è? Che pub è? Ce lo consigli?
Siamo andati a vedere la partita del Napoli.
Ah, ma c'ero anch'io. Ah sì, allora sì, ve lo consiglio, raga. Era molto buona nonostante il pessimo risultato della partita. E vabbè, pazienza. Non puoi farti espellere al 20° minuto. Ma ti sembra? Già, questo lo posso buttare, disintegrato, un foglio di carta, un volantino.
Sì, in realtà lo possiamo conservare, però.
Ah, lo vuoi conservare? No, allora lo conserviamo.
No, in realtà penso
lo mettiamo vicino.
No, ormai è andato. Anche
lo mettiamo vicino al cellulare, conservi anche quello.
L'accumulatore seriale del.
Sì, no, ma veramente sto borsello è magico. C'è pure una mollettina a tema Mario Kart.
No, ma Mario.
Mario in generale, vabbè, insomma, è il polpetto, quello che.
Sì, il calamaco.
Il calamaco, sì. Il calamario. Salutiamo Mario, che probabilmente non ci sta ascoltando, un nostro caro amico, eccetera. Bene, bene, direi che... Ah, ma no, ma c'è un'altra tasca. Ah, il gettone del Comala. Grande. Sì, questo sì, mi ricorda una cosa. Che devo invitare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici questa domenica, domenica 12 alle 19, per la presentazione del romanzo In fondo alla cisterna, che abbiamo scritto io e il nostro amico Michele Civitillo, che salutiamo. Salutiamo. Se voleste venire, ma anche se non voleste, venite lo stesso. Sarà carino, divertente. Ci sono un po' di robe. Ci saranno robe, succederanno cose. Si parlerà del libro, si parlerà di come siamo arrivati a scriverlo. E quindi niente, il gettone del Comala, bravo. Lo sapevo che avrei trovato, qualcosa prima di lanciare il prossimo pezzo, perché comunque il narratore è venuto qua dicendo: raga, facciamo sentire la mia musica. E quindi sì, penso che il borsello per ora lo possiamo mettere da parte e riconcentrarci sulla musica.
Se dovessi portare lo zaino, avremmo altre cose da raccontare.
Ma hai anche lo zaino?
No, qua dietro.
Ma no, ma dai, ma vai a casa a prendere lo zaino.
Torno e arrivo.
Dai, va bene, facciamo così. Allora, durante la canzone Lorenzo va a prendere lo zaino e cerchiamo di capire che vita ha quest'uomo.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Senza idee per il futuro, senza un domani da scrivere, lo schermo riflette una parola trascritta sulla punta dell'iride, e questi vent'anni che son di crepuscolo o di deserto dei tartari, ho messo in cantina il mio tempo coperto di polvere d'acari. Povera Italia, dicevi pregando sotto cieli di plastica, e io che ridevo felice pensando alla toponomastica. Il pomeriggio è uno spazio autunnale in un video 8 infinito, di cui resta soltanto un fotogramma dal colore sbiadito. Com'era il mondo dal finestrino della tua Y elefantino? Vorrei restare ancora un po' bambino, ma non si può. Del sole che filtra un oblio di memoria rifratta, tra la mano rugosa, la mente pesante che vaga distratta. E cosa resta? Olio nero lucido su questi guanti da operaio, litanie ionosferiche invocano una luna d'acciaio. Dopo così tanti anni mi riconosceresti ancora per strada, in un bicchiere di nebbiolo ogni parola sarebbe sprecata. Com'era il mondo dal finestrino della tua Y elefantino? Vorrei restare ancora un po' bambino, ma non si può.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Ebbene sì, questo era Vasco Brondi all'ennesima potenza, secondo me. Questo pezzo viveva tantissimo delle influenze di cui parlavamo prima. Mi piace molto. Questa canzone mi dà un non so che di... non so come dire...
calma.
Di calma. No, sì, più o meno in realtà. Perché è sempre in tensione in realtà il pezzo. Secondo me dà un non so che di... serata nostalgica. Cioè tu sì, sei a casa davanti al busto del no, nostalgica. Beh, non in quel senso, Lorenzo, sempre così, però dobbiamo sempre fare queste battute stupide e banali. No, secondo me è tipo sei a casa, rifletti bei tempi andati, rifletti su quella Y elefantino su cui magari hai fatto un giro, oppure sei stato con qualcuno. Direi che bella. No? Sì? No?
Ehi, sì.
Sei mai stato su una Y elefantino tu?
No.
Che sarebbe in realtà la Y abbastanza sì. Standard, più o meno.
Beh, sì. No, no, in realtà no. Mi è sempre piaciuto il logo, però.
Il logo, quello dell'elefante.
Certo, mi è sempre piaciuto.
Che mi sa che adesso con la nuova serie non lo stanno più riproponendo. Non vorrei dire una castroneria più del solito, che di solito io sono quello che... Sì, è così. No, era esattamente l'opposto. Era letteralmente l'opposto. Comunque, prima abbiamo citato Filippo Giardina. L'ultimo monologo è divertente. Bello. Cioè,
ti è piaciuto,
altri mi sono piaciuti di più. Però l'ho trovato interessante.
Dai, allora è sempre attuale, quindi come...
Sì, 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 no, vabbè, su quello. Anche se in realtà il monologo comunque lui fa così, no? Si fa il tour, lo filma, lo carica gratis. Il monologo quindi in realtà risale a un anno e mezzo fa, se non addirittura due. Perciò è sì attuale, però insomma è già passato un po' di tempo. Comunque lui all'inizio dice perché noi qui nel 2024. Quindi tu devi considerare che quella roba è stata filmata nel 2024 e che è stato scritto ancora prima. Certo. Quindi, però ci sono delle belle battute, ci sono anche dei bei ragionamenti, eccetera. Lui in particolare è un grande attivista per i diritti dei minori sul web, praticamente. In soldoni sta venendo fuori, secondo me, questa figura qua. Perché lui dice non dovrebbero esserci così tante persone così giovani connesse sui social, con un'età appunto così bassa.
Beh,
magari
alcuni youtuber quando anche iniziato stanno... effettivamente non avevano comunque 16 sì. anni, alcuni non dico i big, perché alcuni i big avevano già erano già maggiorenni, quindi quello no, però
sì,
alcuni...
Tu quando dici big chi pensi come nomi? Uno che ti viene in mente subito?
Big dagli quelli che hanno nickname da 89.
È giustamente è vero. No, però lì si parla proprio dei ragazzini di adesso che magari hanno già il telefono magari a 10 anni.
Beh,
è
sì.
quell'età
sì,
là
sì,
che
sì,
si
sì,
sta certo. un po' discutendo. E lui ha tirato di nuovo fuori l'argomento e, insomma, ci sta. Però l'ha ampliato anche verso gli adulti. Nel senso che il discorso poi ruota attorno al fatto che buona parte delle cose che si fanno sul web sono in realtà cose che sono il corrispettivo del web, di qualcosa che puoi fare nella realtà, ma che se tu facessi nella realtà saresti uno sfigato. In soldoni. A un certo punto tira pure in mezzo OnlyFans e lì ho detto ok, effettivamente non l'avevo mai pensata così, però avevo quella sensazione che ci fosse qualcosa in quella direzione. Lui lo definisce perfettamente e lì ho detto ok, ecco cos'era quello a cui stavo pensando, probabilmente quello. E come faccio a spiegarmi meglio senza farvi vedere il monologo? Andate a vedere il monologo, ragazzi, vi consiglio. Tanto Cabaret Filippo Giardina è là, un'oretta e un quarto, vi togliete ogni dubbio. E poi, boh, se non vi piace, che ne so, criticatelo nei commenti e non so cosa dire. Basta che non venite a prendere me e dire però Anthony il fonico del Gallo del Pollaio mi aveva detto che era bello.
Basta chiudere il video,
Sì,
basta
esatto.
Chiudere il video senza commentare.
Oppure commentando in maniera molto educata, molto costruttiva. Lore, io ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata. Sei stato un ottimo Chris, un ottimo Cristiano.
Grazie.
Veramente una bella puntata, ci siamo divertiti. Il narratore urbano sempre sul pezzo. E quindi niente, cari ascoltatroci e cari ascoltatrici, io vi invito a ricollegarvi qui su R18 la settimana prossima, dove, se tutto va bene, Chris, se mi stai ascoltando, ci dovrebbe anche essere il grande Chris Galli.
Perfetto, che non sarò io di nuovo.
Che non sarai tu, ci sarà il vero Cristiano e non quello farlocco.
Grazie.
Va bene, grazie mille, grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima. Ciao.
Erci, ciao.
Lo si capisce da come